Eccoci qui, è tutto pronto, cominciamo una nuova puntata di Marte Sport Live, tiro al bersaglio, buon lunedì a tutti quanti voi, cominciamo, via!
Rieccoci in studio! Passaggio, tiro! Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci qui amici, buonasera, benvenuti o bentrovati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio da Francesco Marciano con Vincenzo Russo in regia, sono le 20:05 e noi avremmo voluto tanto iniziare la settimana parlandovi di una bella vittoria del Napoli a Bologna, invece ahimè così non è stato, c'è stata una prestazione diciamo così migliore forse delle ultime due uscite in campionato con Lazio e Genoa, ma non supportata indubbiamente dal risultato, pesa ovviamente sulla mancata vittoria il calcio di rigore fallito da Osimhen. Il calcio di rigore lo sbaglia chiunque, non è un problema il fatto che sia sbagliato il calcio di rigore, purtroppo però nel secondo tempo abbiamo visto un Napoli meno attento, meno applicato, meno aggressivo della prima parte, nella quale avrebbe certamente meritato qualcosina in più anche per il palo colpito allo stesso Victor Osimhen, poi protagonista nel secondo tempo, come tutti sapete, di quella plateale reazione alla sostituzione di Rudy Garcia con il Cholito Simeone. C'è stato il faccia a faccia con la squadra e con l'allenatore quest'oggi a Castelvolturno, diciamo così ufficialmente tutto rientrato, però insomma non ci è piaciuto, ecco, dobbiamo dire, quella ramanzina pubblica di Osimhen, quell'incazzatura, diciamola veramente, di Osimhen. Un conto è arrabbiarsi per la sostituzione, un conto è platealmente essere in disaccordo con l'allenatore, non si fa. Siamo pronti per il filo diretto, quindi 081 63 63 63, quest'oggi voglio un po' le vostre voci in onda. Voglio però salutare Pasquale Tina al telefono con noi. Buonasera,
ciao Francesco, ciao, buonasera.
Allora, caro Pasquale, Osimhen non è nuovo a certi atteggiamenti, l'abbiamo visto tante volte in passato, anche arrabbiarsi negli anni passati, anche con Spalletti, con Gattuso, Spalletti addirittura coi compagni, lo ricorderai, l'anno scorso lo cacciò dal ritiro a Castel di Sangro, quindi qualche levata di...
Non ha un ritiro.
Dalla partitella a Castel di Sangro, in ritiro a Castel di Sangro.
Fece andare via prima dalla partitella, venendo sotto la doccia, una delle prime partitelle a Castel di Sangro.
Esatto. E, diciamo che insomma la ramanzina c'è stata, secondo me anche Capitan Di Lorenzo bene ha fatto nello spogliatoio a dire anche nel dopopartita certe cose poi le risolviamo negli spogliatoi. Peccato, perché qualcosina di migliore tra dopo Genova e la partita con la Lazio l'avevamo vista.
Sì, il dato positivo è questo, comunque il Napoli ha giocato meglio, nel senso abbiamo visto una squadra che di nuovo è tornata a pressare alto, ha mantenuto insomma l'equilibrio, ha sofferto praticamente zero, il centrocampo ha aiutato molto la coppia difensiva nata Nostica, quindi sì, sono i dati diciamo positivi. Ha avuto anche delle occasioni, non tantissime, controllavo gli expected goals, era comunque 1,85, quindi quasi due gol a partita, però non sono arrivati quelli negativi. E quello che hai detto, questo malessere che diciamo è esploso di nuovo con gli Osimhen, secondo me il problema non è neanche il cambio alla sostituzione, quello va anche bene, perché vuol dire insomma che il giocatore ci tiene la partita e vuole vincere. Quel diciamo consiglio, definisco così, ma non è un consiglio così plateale, è chiaro insomma che ha fatto un po' storcere il naso all'allenatore e alla società, che cioè, ieri sera insomma l'allenatore ha parlato alla squadra, ha parlato Osimhen, oggi stamattina c'è stato un nuovo confronto, il giocatore si è scusato per il suo comportamento, la società non lo ha multato. Vedremo, poi magari nella sostanza probabilmente un po' tutti hanno pensato, i tifosi, noi che osserviamo, insomma, perché non chiudi con le due punte, quindi questa è un'altra questione. Dal punto di vista però formale un calciatore non può, secondo me, esprimere in maniera così
sindacare platealmente
così platealmente dissentire dall'allenatore. Quindi questo diventa un po', secondo me, il punto poi di questa stagione del Napoli cominciata male. Se si riesce a trovare una sintonia tra allenatore e gruppo, se questa sintonia diciamo magari anche alimentata da qualche risultato positivo, partendo da ieri, dalla prestazione di ieri, allora il Napoli può rimettersi in carreggiata, perché è vero che hai tanti punti di svantaggio dall'Inter, però non puoi dopo 5 giornate di campionato abdicare da un campionato importante, dalla possibilità di difendere lo scudetto, dalla possibilità di magari anche di conquistare un bel piazzamento. Adesso il Napoli ha 3 partite in campionato, in mezzo c'è anche il Real Madrid, dove devi provare a fare 9 punti, perché c'è l'Udinese mercoledì.
Lo dicevamo anche la settimana scorsa, 9 punti saranno necessari prima della gara col Bologna, e purtroppo se ne è assottigliata una di possibilità, si è eliminata questa possibilità. Adesso cerchiamo di guardare quindi alla gara.
Sì, ma guardiamo bene che lì c'è, sono due partite in cui devi fare 6 punti.
Non c'è proprio dubbio.
E questo, diciamo, può rinsaldare Garcia. In questo momento Garcia non è in dubbio da parte della società, la società non sta pensando al nuovo allenatore. Però la società non è soddisfatta dei risultati di questa squadra e quindi si attende una reazione immediata. Mercoledì è davvero una gara da vincere a tutti i costi, perché se vinci sistemi anche un po' l'umore, sistemi un po' le polemiche e ti approcci a quella di Lecce con più tranquillità. Se non dovessi vincere, la situazione diventerebbe più difficile, più complicata. È chiaro che con un calendario così fitto poi tu un giudizio definitivo sulla situazione, sulla gestione di Garcia lo fai alla sosta, però c'hai delle partite in cui alla sosta ci puoi arrivare bene, perché se fai 9 punti in campionato ti sei rilanciato, e se non li fai bisogna capire insomma che tipo di campionato farai. Io però ripeto, la società
dobbiamo per forza essere ottimisti e pensare che il Napoli vincerà le prossime 2 partite prima della gara con Real e poi
pensiamo alla prossima, dai, quella con l'Udinese, poi magari si va avanti a quella di sabato con il Lecce. Adesso l'attenzione è per la gara di mercoledì con l'Udinese.
Senti, ti faccio una domanda, nel frattempo vi invito a chiamarci allo 081-6363-63, chiedo anche a Vincenzo Russo, abbiamo già un ospite in attesa, mettiamolo anche in onda con Pasquale Tina per una domanda proprio a Pasquale, però nel frattempo te lo faccio io un quesito. Il tweet di De Laurentiis di ieri, che ha provato un po' a stemperare gli animi evidentemente dicendo bravi tutti, ripartiamo da Bologna, è un po' un tweet che ha voluto salvaguardare anche se stesso, perché chiaramente è stato lui a scegliere Garcia dopo un'attenta analisi di altri allenatori. Il piano A per me si chiamava Vincenzo Italiano, quello B si chiamava Thiago Motta, al massimo De Zerbi B, ma De Zerbi subito gli ha detto di no, e poi in ultima analisi quello di Rudy Garcia, ma che anche oggettivamente ha sempre avuto nel suo 4-3-3 molte cose differenti rispetto al 4-3-3 che abbiamo visto negli ultimi anni a Napoli. Detto questo, è appunto un salvaguardare il suo progetto, dice io non posso sconfessare me stesso che subito metto in discussione l'allenatore?
È salvaguardare il progetto, le scelte, non è salvaguardare ieri l'allenatore, perché nel momento in cui i tweet proprio in una partita in cui c'è stata insomma la reazione plateale di Osimhen, vai nella direzione di sostenere l'allenatore, perché poi qua adesso è fondamentale insomma l'apporto della società. La società, se vuole giustamente dare tempo a Garcia per un po', non tantissimo, per conquistare risultati, poi lo devi anche sostenere, perché se lo sostieni di fronte al gruppo, poi la squadra capisce insomma anche di dover seguire cioè dover insomma trovare questa intesa con l'allenatore. E quindi per questo secondo me la società si è mossa. Non credo che basti un tweet ovviamente a risolvere la situazione,
no.
Magari veramente si parlerà alla squadra, poi parlare alla squadra può avvenire anche diciamo a distanza, non necessariamente andando a Castelvolturno, con un collegamento puoi andare a Castelvolturno, però secondo me l'intervento della società in questo momento è fondamentale per blindare questo progetto, che significa insomma andare avanti con Rudy Garcia. Poi è chiaro che Rudy Garcia ci deve mettere del suo, perché il Napoli, perché tutti nel calcio sono condizionati dai risultati, e il Napoli ha bisogno insomma di una striscia di risultati positivi che in questo momento non ha. Il Napoli non vince.
A proposito, ti faccio una domanda a proposito di questo. Scusa Pasqua, anche lui ci deve mettere del suo. Allora, fermo restando che, come ha detto anche lui ieri in conferenza stampa, ha tutto il diritto di essere scontento della prestazione eventualmente di un suo calciatore, ci mancherebbe altro. Però a 20 minuti dalla fine stai sullo 0-0. È vero che l'anno scorso contro la Roma in casa il Napoli, Spalletti sostituì sia Kvara che Osimhen, e non è che mise la doppia punta, perché Osimhen lo mise, lo sostituì con Simeone, che peraltro segnò il gol della vittoria. Quindi di che stiamo parlando? Però in questo momento tutto ti gira un po' così. Secondo te sarebbe stato opportuno eventualmente, appunto, giocare anche con la doppia punta, quindi con il Ciolito e Osimhen?
Ah, guarda, se non dico è facile, quindi
lo so, però altre volte visto...
Onestamente ieri l'ho pensato quando Osimhen è uscito, visto insomma che dovevi provare a segnare gol vittoria, e lo 0-0 era un risultato che ti stava stretto, per quanto avevi prodotto, avevi dato pure un rigore, preso un palo nel corso della partita. Sì, l'ho pensato. Ma infatti è quello che ieri probabilmente ha sbagliato Garcia. Io nella preparazione della partita, ripeto, ho visto un buon Napoli ieri, attento, con le misure giuste, quindi vuol dire che insomma è intervenuto,
sì,
è intervenuto, sta lavorando insomma assieme alla squadra per trovare la giusta quadratura. Il cambio non mi ha convinto onestamente, più quello di Osimhen che quello di Kvara, perché insomma anche se poi se non riesce a vincere Kvara può stare sempre in campo, ma anche l'anno scorso Spalletti lo sostituiva Kvaratskhelia, quindi non è che non lo sostituisse,
sì, soprattutto poi
cambio,
parte
sì,
finale,
me quello di Osimhen sì, l'ho pensato, poi ovviamente un seno di poi è più facile, però ho pensato vedendo la partita, poi magari con le due punte non la vincevi uguale, cioè no, non certo. Abbiamo insomma la riprova che con Simeone Osimhen il Napoli avrebbe vinto la partita, però sì, ho pensato, quindi secondo me quello è stato forse l'errore, ma la preparazione della partita secondo me è stata corretta. È giusto insomma elogiare anche l'atteggiamento della squadra. C'è da dire insomma che non si aspettava nessuno un Bologna così rinunciatario. Il Bologna il primo tempo ha fatto 0 tiri in porta e non l'ha mai fatto con la gestione di Thiago Motta, però magari è merito anche dell'impostazione di come si è schierato il Napoli, non può essere sempre, dobbiamo anche dirlo, quindi bisogna ripartire da lì, da quelle certezze, però mercoledì con l'Udinese bisogna vincerla la partita, cioè non c'è tanto da stare a ricamare, insomma il Napoli deve conquistare i 3 punti che ti consentono insomma di respirare un po'.
Grazie Pasquale, buona serata.
Ciao, Francesco,
ciao. Ciao. Grazie a Pasquale. Tina 081 636363 è il numero per chiamarci al filo diretto. Voglio sapere un po' le vostre impressioni sulla partita di ieri e anche sul futuro. Quindi chiamateci, non abbiate timore. 081 636363. Pubblicità.
Marte Spot Live, tiro al bersaglio. Marte Spot Live, tiro al bersaglio.
Eccoci qui, sono le 20:20, 081 636363, ancora ben trovati da Francesco Marciano con Vincenzo Russo in regia. Allora, vi chiedo in primis di essere rapidi, siate sintetici nelle vostre domande, così che possiamo dare spazio a tutti gli amici che già si stanno prenotando e ne siete in tantissimi. Allora, il primo amico si chiama Gianni da Milano, ciao Gianni.
Ciao Francesco, buonasera, Forza
buonasera
Napoli
a te.
Sempre
Forza Napoli, ciao Gianni.
Allora,
dimmi tutto.
Per fare una cosa come dici tu, metto subito le cose in chiaro. Allora, primo, i sema non fanno la storia, tutti quelli che diranno ma se qua il rigore, se qua, i sema non fanno la storia, via, cominciamo a cassare una cosa. Secondo, situazione Osimhen, non si fa una cosa del genere, si va negli spogliatoi e poi si tirano a cazzotto dentro agli spogliatoi, senza che nessuno sappia una cosa del genere. Perché secondo me è una questione anche, come dire, di educazione prima di tutto.
Di rispetto del compagno che entra e dell'allenatore.
Il rispetto verso gli altri 10 giocatori che stanno giocando anche per te e per i soldi che prendi, che ti dà il presidente del Besoldi. E poi rispetto anche all'allenatore che in quel momento ha fatto la figura del burattino davanti a tante persone, eccetera, eccetera. Perché poi anche se uno dice dopo ma ha chiesto scusa, non vale.
Sì, sono d'accordo, certe cose non vanno fatte. non vanno fatte.
Sì, perché poi i ragazzini li guardano queste cose, anche loro, quando giocheranno tra Scapoli e Ammogliato, oppure la partita tra i bambini di 15 anni e 16 anni, faranno le stesse identiche cose. Le stesse identiche cose.
Sì, sì, è vero.
Perché l'educazione che viene vista è che la gente lo fa. Questo è il dramma della vita. Quindi, poi, l'ultimo, e chiudo così lascio spazio agli altri.
Vai, dimmi.
Io ancora una volta non mi sono divertito. Se qualcuno mi dice che ti è divertito, sono contento per lui.
Va bene, Gianni, grazie mille di aver chiamato. Già, ciao, speriamo a presto, sempre. Forza Napoli sempre. Ciao, grazie di aver chiamato. 081 636 3663. Sì, è vero, ha ragione Gianni sul discorso della reazione plateale di Osimhen, non si fa assolutamente. Sul discorso dell'essersi divertito pure, soprattutto nel secondo tempo, non mi sono divertito. Nel primo invece ho visto un Napoli che mi è piaciuto. Mi è piaciuto di più rispetto alla gara con la Lazio e con il Genoa, per non parlare poi della gara con il Braga. Buon primo tempo, anche lì secondo tempo disastroso, invece disastro non è stato col Bologna. Chiaro, se con la storia non si fa, con i se e con i ma non si costruisce la storia, è vero, ma insomma pesa sul risultato indubbiamente rigore sbagliato. Andiamo da Angelo che ha chiamato allo 081 636 3663. Buonasera Angelo. Angelo, ciao, sei in diretta. Abbiamo perso Angelo. Ragazzi, dateci il canso di completare il discorso, così che poi restiamo subito collegati con voi. 081 636 3663. Gino, buonasera. Ciao Gino.
Buonasera. Allora, io volevo fare delle considerazioni. Prima di tutto trovo assurdo che questa cosa contro noi tifosi, perché da più parti sento dire i tifosi non danno tempo a Garcia, i tifosi hanno fatto Garcia out, ma cioè viene prima il gioco, diciamo il pessimo gioco del Napoli e poi il Garcia out, che altrimenti quasi inverte l'ordine delle cose, non si capisce più niente. Cioè, perché noi tifosi dovremmo stare preconcettamente contro un allenatore? È l'allenatore che sta facendo male comunicazione, male preparazione atletica, male dal punto di vista tattico, dalla botte che riconosce.
E tu credi che il problema sia l'allenatore?
No, il problema è noi tifosi non siamo, partiamo da qua. Noi tifosi non siamo, perché non penso che con una telefonata io riesco a...
Certamente non è il tifoso che crea il problema al Napoli, su questo
siamo... penso che è evidente, poi o su Facebook o su WhatsApp, i commenti che facciamo noi tifosi non incidono, quindi ridimensioniamo questa cosa. Garcia out per chi? Perché siamo abituati a vedere un buon Napoli, tanto è bene che secondo me siamo in... astinenza, perché per un Napoli appena discreto a Bologna ieri stanno dicendo che abbiamo ignorato, siamo così, siamo sulla strada buona. Io faccio notare una cosa, i due tabellini, Napoli Genova-Napoli e Bologna-Napoli, 12 tiri verso la porta, 4 tiri in porta a Genova, 12 tiri verso la porta, 4 tiri nello specchio a Bologna, non è cambiato niente. È cambiato che abbiamo giocato un poco meglio, però
quindi è cambiato che bisogna essere sicuramente più precisi sotto porta, che 12 tiri in porta, se tiri 5-6 volte in più e prendi lo specchio magari un gol lo fai.
Francesco, io vedo i giocatori scontenti, e quando i giocatori sono scontenti uno è il motivo. Cioè, io non mi ricordo squadre che hanno fatto questa regressione così repentina, solo qualche squadra tipo il Napoli.
Dimmi. Ti faccio una domanda, tu che cosa faresti se fossi nella proprietà che ha avallato la scelta di De Laurenti, di Garcia, perché è stato il presidente De Laurenti a scegliere Garcia e non
allora
è,
io aspetterei
né Gianluca né qualcun altro.
L'ho detto anche ai miei amici con cui parlo di calcio, aspetterei queste tre partite, cioè Napoli-Udinese, Lecce-Napoli, Napoli-Fiorentina, e poi secondo me
De Laurentiis prima di tutto e poi la Fiorentina,
e poi dopo durante la Fiorentina
la
secondo me De Laurentiis se continua così prende qualche decisione.
Va bene, vediamo che cosa succede a questo... Allora, a questo punto aspettiamo queste quattro partite.
Buonasera.
Ciao, grazie Angelo, grazie di aver chiamato. Aspettiamo se tre partite di campionato e la partita di Champions League con il Real Madrid per vedere un po' dove saremo. È ovvio che nel momento in cui il Napoli non dovesse fare risultato con nessuna delle quattro squadre, è ovvio che qualche valutazione andrebbe fatta, no? Sul discorso futuro. Io mi auguro, perché voglio fare l'ottimista, perché voglio bene al Napoli, che sono tifoso del Napoli e voglio tanto bene al Napoli, onestamente mi auguro che il Napoli faccia 12 punti, 9 in campionato e altri 3 in Champions League, perché il Napoli ha anche la possibilità di farlo, perché è certamente più forte dell'Udinese, certamente più forte del Lecce, certamente più forte della Fiorentina, non è favorito col Real, è il Real molto più forte del Napoli, però in Champions non si può mai sapere. Detto questo, andiamo al telefono prima ancora della pubblicità, andiamo da Dario. Buonasera, ciao, ciao. Dario.
Ciao, buonasera, ciao. Senti, no, ti volevo sottoporre un modulo che non è mai uscito fuori, che secondo me potrebbe avvantaggiare l'uso di Raspadori, cioè il 4-3-1-2
col trequartista.
Paraschelia centrale, che secondo me renderebbe molto di più, perché sulla fascia ormai lo raddoppiano sistematicamente, e Raspadori che gioca nel suo ruolo naturale, che è la seconda punta insieme a Osimhen. Io non capisco perché nessuno ha mai parlato di più.
Io penso che Kvaratskhelia non sia proprio un trequartista, sai, non ha il passo al trequartista, è più un giocatore che deve fare il cursore, l'ala, al massimo, guarda, metterei più Kvaratskhelia seconda punta di Raspadori, pensa un po', devo scegliere tra i due...
Io credo che l'anno scorso, cioè lui è stato, le azioni più pericolose e più determinanti sono state quando si è accentrato.
Però partiva da sinistra, parte da sinistra e si accentra.
Parte da sinistra perché là lo metto, però diciamo ormai è letto, cioè lo raddoppiano, lo triplicano e si accentra, avrebbe un po' più, ma più che altro anche per esaltare Raspadori. Io la vedo,
ecco, sul Raspadori io condivido, cioè non può giocare esterno, l'abbiamo visto ieri, si sacrifica, è generoso, noi veramente gli vogliamo bene, lo stimiamo tanto, ha messo una gran palla a Osimhen all'inizio partita, tant'è che Osimhen ha sfiorato il gol colpendo il palo, ma ha fatto solo quello alla fine, si è impegnato tanto ma non è mai stato pericoloso, ma perché non è il suo ruolo, secondo me lì non può giocare. Sono d'accordo con te, lo avvicinerei molto alla porta, al massimo lo farei giocare nel 4, io farei, se devo far giocare per forza Raspadori, a quel punto 4-3-2-1, sai, con le due ali che invece diventano due mezze punte, a Raspadori a destra e Kvaratskhelia a sinistra, ma un po' più dietro la punta e non ai lati della punta, per intenderci. Ah, il classico, certo, albero di Natale, sai.
E allora, poi Politano ti dà la variante tattica del 4-3-3.
E poi c'è Politano che può fare il 4-3-3, c'hai Lindstrom che può fare l'esterno e può fare il trequartista, e poi i tre di centrocampo che non si toccano, e come si chiama? Di Lorenzo, che si fa tutta la fascia, perché tanto è un Robocop, quindi se la può fare tutta quanta a destra, poi a sinistra magari si alternano Mario Rui e Oliveira. Però Dario, gli allenatori non siamo noi, ahimè. Quindi,
certo. La cosa poi primaria dovrebbe essere recuperare la gamba, perché fin quando non c'è la gamba, secondo me.
Va bene, ti abbraccio e ti ringrazio.
Ciao, Forza Napoli.
Ciao, 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 sempre Forza Napoli. 081-6363-63, questo è il numero per intervenire al telefono con noi. Adesso c'è la pubblicità, poi rispondo a un messaggio di Gilda tra poco.
Marte Spot Live, tiro al bersaglio. Marte Spot Live, tiro al bersaglio.
Tiro al bersaglio, Marte Sport Live, eccoci qua, 20 e 33 minuti, tra poco andiamo da Carmine al telefono. Io dicevo, però devo rispondere a Gilda che mi ha scritto al 339-666-9990, opportune le parole di Di Lorenzo, che si sta confermando un gran capitano. Volevo chiederti chi si sta facendo la collante tra mister e squadra, visto che non c'è più Giuntoli, che pare facesse anche questo. Credi che Meluso lo abbia sostituito pure in questo? Credo di sì, credo che spetti a lui il compito di fare la collante tra squadra e allenatore, società. credo che Meluso stia conoscendo pian piano anche lui il resto della truppa, è arrivato da poco, quindi sicuramente sta assolvendo a questo compito anche lui. 081 63 63 63, buonasera al nostro amico Carmine, ciao.
Salve, buonasera, buonasera.
Ciao, buonasera.
Io volevo dire la mia per quanto riguarda come ha gestito fino a questo momento il presidente la questione rinnovi contrattuali.
Prego.
E
incarichi.
Io non sono d'accordo per come sta trattando la cosa, cioè ancora oggi noi non sappiamo Osimhen se abbia rinnovato o no.
No, non ha ancora rinnovato.
È una trattativa lunghissima e questo io penso che non faccia bene ai giocatori. E la stessa cosa parlo di Clara. Clara l'anno scorso è stato fondamentale nella conquista dello scudetto. Non è possibile che un giocatore del genere non si possa dare un apporto contrattuale oppure dare un rinnovo contrattuale e aumentare il suo importo, che sappiamo benissimo molto basso.
Sì.
E questo io penso che non faccia bene. Non solo hanno perso comunque il loro capoguida che era Spalletti, oramai si era creato un gruppo l'anno scorso bellissimo, e questo più quello ha determinato secondo me troppi scompensi e quindi è stata persa quell'armonia, quasi come se ci sia una mancanza di fiducia anche nella società stessa, che chiaramente non ha preso in carico questa situazione come secondo me invece doveva essere presa in carico. E dopo in campo abbiamo dei risultati che sono quelli là, di avere dei giocatori che sono un pochettino scontenti e lo si nota. Forse c'è anche qualche disaccordo con il nuovo allenatore, questo ci può stare, tante cose messe insieme e quindi la squadra ne risente. Poi è anche difficile ripetersi e vincere di nuovo un campionato dopo quello dell'anno scorso, e chiaramente è stata un'impresa storica secondo me, e tutto questo fa tanto che la squadra chiaramente non si riesca a ritrovare, insomma, ecco, questo.
Guarda, io sul discorso dei rinnovi, per quanto condivida quello che dici sul discorso che andrebbero rinnovati i contratti a quei due giocatori, a Osimhen e a Kvara, è anche vero però che un calciatore non può pensare al contratto. Il calciatore deve fare il calciatore, deve pensare che comunque ha un contratto ancora in essere, sottoscritto, ci sarà secondo me modo e tempo per rinnovarglielo. Il contratto magari ci può essere dopo la sosta o durante la sosta. Insomma, non se io fossi nel calciatore, onestamente, penserei solo a giocare, demanderei tutto al mio procuratore, al mio agente, e se la devono vedere loro. I giocatori, se sono distratti dal contratto, non sono grandi giocatori. Io dico in generale, non parlo però di Kvara o di Osimhen, parlo in generale, e non credo che Kvara e Osimhen siano distratti dal contratto. Io dico in generale,
onestamente,
se tu pensi a questo, vuol dire che pensi solo al tuo
conto
economico e basta.
Vabbè, d'accordo, posso essere pure d'accordo sotto questo aspetto, però a meno io non penso che della Vendici sia stato bravo a dire delle paroline che potevano dare fiducia a questi giocatori, nel senso che se c'era qualcuno che meritava qualcosina in più, parlo sempre di Clara io.
No, ma io condivido quello, guarda, forse io...
Dire che il giocatore c'è il contratto per 5 anni e dopo è successo quella polemica qualche giorno addietro.
Sì, ma infatti guarda, purtroppo le dichiarazioni, a volte il presidente De Laurentiis si lascia andare a delle esternazioni, non entro nel merito se sono condivisibili o meno, ma magari sono per tempistica magari forse inopportune. Però se dobbiamo pensare che i due calciatori in questione, Kvara e Osimhen, siano nervosi perché non hanno ancora rinnovato il contratto, secondo me siamo fuori strada.
No, io dico che questo fa un po' brodo, cioè nel senso tante cose messe insieme, non è solo per questo motivo qua, assolutamente.
Okay.
Però è chiaro, noi sappiamo le sirene che stanno attorno a questi giocatori, no? E quindi chiaramente sono sempre esseri umani, insomma, alla fine, ecco, Zirisky è rimasto, però anche lui non ha ancora il rinnovo. Cioè, voglio dire, penso che ci sia una buona volontà dei giocatori, però io non voglio rapportarmi al Moratti, al presidente Moratti che comunque trattava i suoi giocatori, e sappiamo quanti soldi ha riposato nella sua vita Moratti, sì, per l'Inter.
Come no, voglio dire,
voglio dire, mettersi, coccolare pure un po', se c'hai un campioncino e che hai avuto la possibilità di avere la fortuna di trovare un campioncino come Koala, trattalo nel, cioè, come ti devo accarezzare,
sono d'accordo su questo, condivido,
questo è
va
quello
bene,
che voglio dire. Bene,
grazie, ti ringrazio Carmine,
grazie a voi,
buona serata, ciao, e grazie, forza, buona Napoli sera. Sempre non dimentichiamo mai che il Napoli è il bene primario in assoluto, come ci scrive un altro amico che non si firma ma lo leggo questo messaggio: è facile scaricare tutto su Garcia, ma tenete conto che sono 6 mesi che Kvara non c'è più, Osimhen non è più un cecchino infallibile, Mario Rui ha perso il suo piedino, Kim non è stato sostituito adeguatamente dalla società, adesso tutti quanti a prendersela con Garcia. Chi ha analisi approssimativa da parte di molti che non digeriscono De Laurentiis, chi ha le sue colpe ma anche meriti, stringiamoci intorno al Napoli nella sua interezza, che di nemici ne abbiamo fin troppi. Bisogna stringersi intorno al Napoli, però bisogna anche sottolineare ciò che non va dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico, dal punto di vista anche delle scelte societarie. Napoli che secondo me si è fatto trovare molto impreparato dall'addio di Spalletti, molto impreparato dalla Dio certo, che si sapeva ormai già da tempo di Kim, e il Napoli ha perso tempo nel trovare il sostituto. Il nome di Nathan è spuntato fuori all'improvviso, quando gli altri nomi di calciatori già pronti come Danzo, Kilman, Lenormand, Mavropanos e chi più ne ha più ne metta sono stati via via pian piano depennati, forse perché costavano troppo, e il Napoli ha scelto di puntare legittimamente, per carità, su Nathan, che ci sembra un bel giovanotto, ma che ha ancora bisogno di tempo. Ha giocato una discreta partita ieri a Bologna, però insomma, speriamo che il calciatore diventi ancora più importante di Kim, auguriamocelo davvero. Andiamo al telefono, si chiama Benvenuto il nostro amico, io ti saluto, ciao Benvenuto.
Ciao Francesco, buonasera. Niente, allora io innanzitutto vorrei andare controcorrente, perché io giustifico Osimhen il suo gesto, nel senso che chi ha giocato a pallone, anche chi ha giocato a carte, non vuole perdere, sì, mai. L'errore che ha fatto è stato un errore di pura casualità, e quindi di conseguenza lui non voleva uscire. Il fatto che lui abbia chiesto il 4-4-2 è quello che pensano tutti, ma è possibile che nessuno riesce a parlare con Garcia per dirgli sta cosa? Tu prima parlavi che il presidente deve andare a parlare con i calciatori. Io direi invece questo, che il presidente deve andare a parlare con l'allenatore, per dire,
ma io non ho detto che il presidente deve parlare con i calciatori, quando mai l'ho detto?
Sì, prima hai detto, quando per quello che è successo i panni sporchi si lavano in famiglia, e quindi il presidente è giusto che vada agli spogliatoi per mettere a posto un po' la situazione.
No, ho detto Di Lorenzo, da buon capitano, è giusto che lo abbia detto che certe cose nello spogliatoio, non De Laurentiis, Di Lorenzo, non De Laurentiis. Ho detto
io
Di
ricordavo...
Lorenzo.
No, io ricordavo, vabbè, comunque figurati, non è un problema.
No, che sai come molto spesso ci si ascolta, molti mi ascoltano e dicono: ah, ma quello ha detto Francesco. No, io ho detto che Di Lorenzo, da capitano, ha fatto bene a dire che certe cose si devono risolvere nello spogliatoio. Di Lorenzo
sicuramente. No, sicuramente, però ti ripeto, io quello che ritengo opportuno, che i cambi, sì, andavano fatti. Che Raspadoni deve giocare con Simeone, perché secondo me è la coppia ideale, e quando stai perdendo non puoi togliere, o meglio, nella conferenza stampa che Garcia ha fatto, ha detto: io ho la panchina che è valida e devono giocare, sì, ma non a 5 minuti dalla fine, o li fai entrare al 60esimo, quindi gli dai il tempo di entrare in partita, e non a 5 minuti non ha senso. Quindi di conseguenza, se tu hai intenzione, sai che hai una panchina abbastanza larga e stai perdendo, hai bisogno che entri nei tempi giusti. Uno. Due. Il 4-4-2 potrebbe andare bene. Tutti parlano di Kvaratskhelia sulla fascia e forte bra. Sì, ma l'anno scorso aveva sempre qualcuno vicino. Oggi lui è da solo. Non riesce a saltare loro perché lo raddoppiano. Quindi di conseguenza o Garcia capisce che gli deve mettere uno vicino per lo scambio, o altrimenti è una partita persa, cioè è un uomo in meno. In più, mettici che contro la Lazio, che ovviamente è una un'ottima squadra, però si difendeva, e nel momento in cui si difendeva con il lancio lungo per Osimhen non andava bene, quindi il cambio andava fatto prima con Simeone e Raspadoni per il cambio stretto in area di rigore. Stessa cosa a Genova, il lancio lungo, se la squadra si difende, tu il lancio lungo non lo puoi fare, devi giocare, se stai attaccando devi giocare nell'area di rigore, hai bisogno di gente rapida nell'area di rigore. E questo secondo me il concetto che Garcia dovrebbe capire, che il presidente dovrebbe far capire. L'ultima cosa e concludo.
Vai.
Tu, se ricordi, noi prendemmo dopo Bianchi un allenatore che si chiamava Albertino Bigon. Io ho l'età per ricordarlo.
Anch'io lo ricordo.
Albertino Bigon non fece altro che dire vicino ai calciatori: giocate come avete giocato fino adesso. Tu Garcia, che vieni in una squadra che dove 10-11 già sono gli stessi, non puoi cambiare subito, dagli il tempo di adattare agli altri moduli di gioco, ma continua a giocare come a fine ha giocato il Napoli. Tu devi cambiare soltanto il centrale e lasciare giocare così come stavano giocando. Davi il tempo di ambientarsi, di capire quello che tu volevi far fare e quindi di conseguenza poi imporre il tuo gioco. Oggi ti trovi a porre un gioco che i calciatori non conoscono, non vogliono capire, che i tifosi non lo capiscono, ti vogliono fuori, e tu presidente tutto questo non fai nulla per cercare di riparare. A me non è che interessa vada via Garcia, mi interessa che il presidente o chi per esso sia intervenga per cercare di far capire a Garcia che in questo momento il suo modo di fare è sbagliato. Tutto qua.
Va bene, grazie mille, benvenuto, buona serata e forza Napoli.
Ciao.
Allora, prima della pubblicità saluto Marco La Tropea che ci scrive un messaggio: grazie De Laurentiis per averci portato il tricolore dopo 33 anni, ma grazie alla sua onnipotenza ha distrutto una squadra che poteva creare un ciclo vincente per 4-5 anni, ha pensato di fare a meno di tutti, allenatore, di essere preparatore atletico e forse anche di Kim, secondo me è lui il responsabile. Del tenore di questo messaggio ce ne sono tanti altri, ecco, è chiaro che tutti quanti noi e voi abbiamo le più disparate idee sul Napoli, è ovvio che questo è un momento difficile, non possiamo certamente dire che siamo contenti di come stia giocando il Napoli, non possiamo certamente dire della situazione che è florida, tutt'altro, siamo già lontanissimi dall'Inter, e quest'oggi chiacchieravo con Antonio Di Gennaro e mi diceva: beh, io vedo che sembra l'Inter, sembra il Napoli dell'anno scorso che vince partite che l'anno prima non avrebbe mai vinto, e il Napoli mi sembra l'Inter dell'anno scorso, cioè che perde punti così a ripetizione uno dietro l'altro, e io non vorrei che avesse ragione in questo senso, perché poi insomma diventa complicato andare a recuperare troppi punti a tante squadre che in questo momento sopravanzano gli azzurri. È vero che siamo all'inizio della stagione, quindi c'è tempo per recuperare, ma bisogna cominciare a vincere, quindi cari amici azzurri, cominciate a vincere già da mercoledì con l'Udinese e facciamo questa striscia di vittorie di fila, come diceva Garcia, però purché iniziate a farlo, altrimenti diventa complicato. Allora, c'è la pubblicità e poi torniamo per le battute finali di Marte Sport Live con tutti quanti voi col filo diretto, tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Sono le 20:49 minuti, 081 63 63 63, per intervenire al filo diretto. Non so se abbiamo già... Sì, ce l'abbiamo già Rino al telefono, voglio subito salutarlo. Ciao Rino.
Ciao, buonasera.
Ciao Rino, aspetta un
secondo. Io vorrei fare...
Un attimo solo Rino, volevo solo leggere i tempi di recupero per Juan Jesus, che stamattina ha sostenuto gli esami strumentali, come sai, alla clinica Pineta Grande. Gli esami hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro. I tempi di recupero si stimano in 2-3 settimane, quindi tra i 15 e 20 giorni. Niente, ti volevo dare questa notizia, che non è una notizia positiva, ovviamente. Piove sul bagnato, viene da dire. Comunque, dimmi tutto, Rino.
Niente, io vorrei fare un appello al capitano.
Vai.
Perché credo che ne abbia le qualità per poter finalmente riuscire a non sbagliare tutti questi rigori. Si alleni per tirare i rigori. Perché è una persona fredda ed è un campione, il piede ce l'ha. con un po' di buona volontà potrebbe rivolgersi e risolvere questo che... problema che è un problema che non è possibile, non è possibile che... Sì, sì, infatti. E quindi qualcuno si deve prendere le responsabilità, ma deve essere uno che abbia la capacità di farlo. E io credo che potrebbe. Faccio un appello.
Guarda, Di Lorenzo, secondo me, è un grande giocatore, è un grande, gran bel difensore, uno che ha trascorsi anche da attaccante, quindi anche un piedino tutto sommato educato, però non è una questione di piede, educato o meno. Tu
non
ricorderai.
Tirare tanto per lui tira a ragion veduta, cioè sì, non so sì. Se ti ricordi il gol in Coppa dell'anno scorso o quello con l'Inter, cioè lui non è che tira la mazzata da difensore.
No, chiude gli occhi e tira.
Lui orienta il pallone esattamente.
È vero. Quindi, io ti faccio una Rino, ti faccio una domanda personale, quanti anni hai?
62.
Ok, quindi sicuramente questo giocatore che ti sto per nominare lo ricorderai prima di Diego, il rigorista del Napoli era Moreno Ferrario.
Era Ferrario.
Moreno
Ferrario.
Era uno che di gol non ne ha mai fatti se non sul rigore, poi per grazia di Dio lo fece su azione a Torino con la Juve in quel famoso 3-1 per
ma
noi.
Ci ha salvato una stagione con ecco, Pesaro con Santino in mano.
Ecco, esatto. Quindi a volte non è tanto la qualità del piede, quanto piuttosto la qualità mentale, la freddezza, la lucidità mentale che ti permette di fare gol.
Siccome lui non sbaglia niente, nemmeno quando parla, vuol dire che è una persona equilibrata.
Molto
e se uno sta bene con se stesso, quando arriva sul dischetto, non ha paura dei tre pali, né del portiere che ci sta in mezzo. Lui va e basta.
Sì, è vero, questa può essere una soluzione, chi lo sa. Poi magari c'è qualcun altro e non lo sappiamo che tira i rigori in maniera impeccabile. Io ricordo per esempio qualche anno fa tra i rigoristi molto freddi c'era Callejon, era uno che sapeva tirare bene i calci di rigore, però non li tirava mai perché c'era Insigne che voleva tirare lui, c'era Mertens, c'era pure Hamsik ancora prima, quindi... Vabbè, vediamo. Io penso però che il calcio di rigore sia una cosa che vada al di fuori degli schemi o del calcio giocato, nel senso che è una materia a parte. Anche Diego li ha sbagliati.
Guarda, uno dei migliori rigoristi che io ricordi era un mediano, che poi è stato anche un ottimo allenatore, ed era Rino Marchesi.
No, non l'ho visto giocare, lo ricordo solo come allenatore di Diego, ma e di altre squadre che Napoli ha massacrato di gol.
Vedrai che Marchesi ha una sequenza di rigori infinita, ma pare 27, 28, una cosa del genere.
Guarda, glielo chiederò a Rino Marchesi. Glielo chiederò anche perché era insomma è un ospite che spesso e volentieri interrogo sul Napoli.
Sì, sì,
sul
io lo ascolto sempre volentieri perché è una persona
per bene,
quindi, e per
sì,
bene.
Sì, è sì. Vero, va bene. Rino, invece tu
grazie.
al di là del rigore
sì.
Sei ottimista comunque oppure hai perplessità?
Guarda, io penso che bisogna far lavorare questo allenatore. Io ho sentito tanti che dicono doveva fare il copia e incolla. Il copia e incolla non esiste, un
non
allenatore che arriva deve metterci la sua mano, quindi sicuramente lui come sta facendo ha cercato di cambiare qualcosa e cercherà di cambiare qualcosa. Mi fa piacere già il fatto che nell'ultima partita abbiamo visto la difesa sui calci d'angolo posizionata a zona, quindi vuol dire che c'è dialogo nello spogliatoio, perché per cambiare vuol dire che gli è stato chiesto dai difensori che probabilmente si trovavano meglio con quell'altro tipo di difesa sui calci piazzati. E questo mi fa ben sperare anche per evoluzioni tattiche future.
Sì, anche perché noi abbiamo visto ieri meglio Lobotka e
Anguissa. Un equivoco tattico, scusami se ti interrompo. Raspadori non deve giocare fuori ruolo.
Non può giocare a destra, no,
o
sono
non gioca o gioca nel suo ruolo. E questo vale per tutti.
Cioè, infatti ieri abbiamo visto bene Rino Anghissà e Lobotka, grande partita.
Nel calcio di oggi non puoi regalare un centimetro a nessuno.
Va bene. Rino, sono grazie, buona serata.
Ok, grazie.
Grazie
a te,
mille. Ciao.
Ciao,
Forza Napoli. Ciao Rino. Abbiamo un altro il tempo di nostro di un altro ascoltatore allo 081 636 363. Ho perso però il suo nome. Come ti chiami? Pronto? È caduta la linea. Va bene. Allora 081 636 363 per intervenire al telefono con noi. Come dicevo, di Juan Jesus, che quindi perde 2-3 settimane il Napoli. E domani riparte però la Serie A, perché si comincia con Juventus Lecce. E domani alle 20:45 e poi mercoledì alle 18:30 Cagliari-Milan, Empoli-Salernitana, Verona-Atalanta, alle 20:45 Napoli-Udinese, Inter-Sassuolo, Lazio-Torino. Giovedì si chiude con Frosinone-Fiorentina, Monza-Bologna e Genoa-Roma. Questo è per quanto riguarda il quadro del prossimo turno, del turno della giornata 6 di Serie A. La settima giornata invece, come sapete, sabato 30 settembre si apre con Napoli, con il Napoli che va a Lecce al Via del Mare, Lecce-Napoli alle 15, e poi si continua con tutte le altre partite. C'è anche il Milan che gioca sabato, e pure l'Inter. Al telefono c'è Sebastiano. Buonasera Sebastiano.
Buonasera. Ciao, vorrei Sebastiano. Buttare un po' d'acqua al fuoco, sì, che stanno lanciando alcuni tifosi.
Vai.
Perché adesso il presidente, quando abbiamo vinto lo scudetto, era un grande, eccetera, resistere, c'è tutte le pressioni, Spalletti, eccetera. Adesso diamo la colpa al presidente. Assolutamente no, il presidente secondo me deve attendere, anche perché la rosa del Napoli è vasta, ancora secondo me non hanno giocato tutti. Sono rimasti dei giocatori che volevano andare via, adesso ancora non li cioè,
Non ti sentivo più.
Contro il Bologna, contro il Genoa, quindi ti dico questo, insomma, no, aspettiamo un attimo, poi ovvio che il Napoli è più interessa la Coppa, poi certamente vediamo il campo.
Va bene, diamo tempo alla squadra di ritrovarsi. È vero che non c'è, però bisogna fare in fretta, perché sono passate già 5 giornate e il Napoli è molto dietro. C'è tempo per recuperare, ma bisogna muoversi.
Certamente, però adesso è un campionato diverso dall'anno scorso.
Lo so, proprio perché è diverso.
Tranne l'Inter, non mi sembra che gli altri siano ricordano tutta, cioè. La stessa Juventus o lo sannato con la vittoria della Lazio. Noi in realtà il passo falso l'abbiamo fatto con la Lazio, poi le due partite giocate col Genoa, che c'è stato certamente un recupero, e lo stesso ieri a Bologna, se Osimhen fa il gol cambia tutto, insomma.
Lo so, è anche vero,
parlare di altro adesso.
No, per carità, è anche vero che tra Genoa e Bologna sarebbe stato addirittura meglio perderne una e vincere l'altra piuttosto che pareggiarle tutte e due, pensa un po'. Però è andata così, amen. Adesso auguriamoci che già da domani si riprenda il discorso con la vittoria. Grazie mille Sebastiano, buona serata e Forza Napoli.
Buona serata.
Ciao di nuovo, grazie, a presto. E allora noi ci fermiamo qui perché sono praticamente le 21. Voglio ringraziare Vincenzo Russo in regia. Noi ci ritroviamo domani sera, sarà vigilia di Napoli Udinese. Con me vi ritroverete poi, quindi domani e venerdì, quando sarà vigilia di un'altra partita, sarà la vigilia di Lecce Napoli. Ma intanto ci ritroviamo domani, intanto anche domani tutti gli approfondimenti, tutte le notizie, tutte la classica programmazione sportiva di Radio Marte, alle 12:30 con Forza Napoli sempre, alle 13. Alle 12, scusate, Forza Napoli sempre alle 13 con Marte Sport Live, e poi ci ritroviamo in serata proprio con me, Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Grazie a tutti, da Francesco Marciano, Forza Napoli, ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.